Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sabato mattina della 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti dalle autorità generali e dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consiglio e istruzioni dai dirigenti della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Cari fratelli e sorelle, cari amici, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato mattina della 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. E diamo un caloroso benvenuto ai membri e agli amici riuniti con noi in varie parti del mondo. È una meravigliosa giornata di primavera. E il presidente Thomas S. Monson, il nostro adorato profeta, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Riconosciamo la presenza della conferenza delle autorità generali e dei dirigenti generali che parteciperanno e diamo loro il benvenuto. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone, sotto la direzione di Mac Wilberg e Ryan Murphy, con all'organo Richard Elliott e Andrew Answorth. Il coro ha aperto questa riunione cantando Qual gloria traspar e ci farà ora ascoltare Forza figli del Signore. La preghiera di apertura sarà offerta dalla sorella Linda K. Burton, presidentessa generale della società di soccorso. Dopodiché il coro canterà Io sento attorno a me.
Beloved Father in heaven.
Caro Padre Celeste, siamo veramente lieti di essere riuniti qui in questa bellissima giornata primaverile. Ti amiamo, amiamo tuo figlio e ti ringraziamo per questo glorioso e infinito espiazione e resurrezione che ci dà speranza. Festeggiamo questo giorno e ti preghiamo di far sì che possiamo sempre seguirlo. Gioiamo di essere qui con un profeta vivente e ti chiediamo di benedirlo in maniera particolare. Il nostro profeta Thomas S. Monson, dagli forza, la forza che gli serve, mentre presiede questa conferenza. Ti preghiamo di far sì che possiamo sempre essere pronti a capire quello che dici e che possiamo seguirti sempre e seguire il sentiero delle alleanze. Ti preghiamo di aiutarci a sentire il tuo spirito affinché possiamo imparare le cose che ci sentiremo, che sentiremo oggi, e che possiamo lottare per sempre essere forti e seguire il sentiero di tuo figlio. Ti preghiamo affinché il tuo spirito possa essere sempre con noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Sarà seguito dalla sorella Mary R. Durham, seconda consigliera della presidenza generale della primaria. Ci parlerà poi l'anziano Donald Ostrom della presidenza del 70.
My beloved brothers and sisters,
miei amati fratelli e mie amate sorelle, vi do il benvenuto alla 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gioisco di ritrovarmi con voi e vi accolgo affettuosamente.
I am grateful.
Sono grato che siate venuti alla conferenza per ricevere ispirazione dal cielo e per sentirvi più vicini al nostro Padre Celeste e al Signore Gesù Cristo. In questa riunione trasmessa in tutto il mondo sono riuniti milioni di discepoli di Gesù Cristo che hanno fatto alleanza di ricordarsi sempre di Lui e di servirlo. Grazie al miracolo della tecnologia moderna, il tempo e la distanza che ci separano svaniscono. È come se fossimo tutti riuniti in un'unica sala immensa. Ancora più importante, però, del fatto che ci riuniamo è in nome di chi lo facciamo. Il Signore ha promesso che, nonostante il grande numero dei Suoi discepoli presenti sulla terra oggi, Egli sarà vicino a ognuno di noi. Nel 1829 egli disse al suo piccolo gruppo di discepoli presenti sulla terra: «In verità vi dico, dove due o tre sono riuniti in nome mio, ecco, là sarò io in mezzo a loro. Così sono io in mezzo a voi». Siamo più di due o tre. Siamo una moltitudine di Suoi discepoli riuniti in questa conferenza. E come promesso, il Signore è in mezzo a noi. Poiché è un essere risorto e glorificato, Egli non è fisicamente presente in ogni luogo in cui i santi si riuniscono, ma per il potere dello Spirito possiamo sentire che Egli è qui con noi oggi. Dove e quando sentiamo la vicinanza del Salvatore dipende da ognuno di noi. Egli ha dato questa istruzione. E ancora, in verità vi dico, amici miei, vi lascio queste parole perché le meditiate nel vostro cuore, assieme a questo comandamento che vi do, che mi invochiate mentre sono vicino. Avvicinatevi a me, ed io mi avvicinerò a voi. Cercatemi diligentemente e mi troverete. Chiedete e riceverete. Bussate e vi sarà aperto. So che almeno due persone in ascolto oggi desiderano questa benedizione con tutto il cuore. Cercheranno sinceramente di avvicinarsi al Signore durante questa conferenza. Mi hanno scritto entrambe. Le loro lettere sono arrivate nel mio ufficio la stessa settimana, implorando lo stesso tipo di aiuto. Entrambe sono convertite alla Chiesa e hanno ricevuto precedentemente chiare testimonianze dell'amore di Dio Padre e di Suo Figlio, Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Sanno che il profeta Joseph Smith ha organizzato la Chiesa tramite rivelazione diretta da Dio e che le chiavi del Santo Sacerdozio sono state restaurate. Ciascuna di esse ha ricevuto una testimonianza del fatto che quelle chiavi sono presenti nella Chiesa oggi. Nelle loro lettere hanno condiviso con me quella solenne testimonianza. Tuttavia, entrambe hanno espresso rammarico perché i sentimenti di amore che provavano per il Signore, insieme alla percezione dell'amore che Egli nutriva per loro, si stavano attenuando. Entrambe volevano con tutto il cuore che le aiutasse a ritrovare la gioia e il sentimento di essere amate, che provavano quando si sono unite al regno di Dio. Entrambe hanno spesso timore per il fatto che se non fossero riuscite a riacquistare tali sentimenti di amore per il Salvatore e la Chiesa, le loro prove e le loro difficoltà avrebbero sopraffatto la loro fede. Non sono le sole nutrite dalle preoccupazioni, né la loro prova è una novità. Durante il suo ministero terreno, il Salvatore ci ha narrato la parabola del seme e del seminatore. Il seme era la parola di Dio, il seminatore, il Signore. La sopravvivenza del seme e la sua crescita dipendevano dalla condizione del suolo. Ricordate le sue parole, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde nei luoghi rocciosi, ove non aveva molta terra, e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole fu riarsa, e perché non aveva radice, si seccò. e un'altra cadde sulle spine, e le spine crebbero, e l'affogarono. E un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando qual 100, qual 60, qual 30 per uno. Chi ha orecchi da udire, oda. Lo ripeto, il seme è la parola di Dio. Il suolo è il cuore della persona che riceve il seme. Tutti noi abbiamo molto in comune con le meravigliose persone che mi hanno scritto chiedendomi aiuto e rassicurazione. Il seme, ossia la parola di Dio, è stato piantato nel cuore di tutti noi in un qualche momento. Per alcuni nell'infanzia, quando i nostri genitori ci hanno invitato a essere battezzati e confermati da chi deteneva l'autorità. Altri di noi sono stati istruiti da servitori chiamati da Dio. Ognuno di noi ha sentito che il seme era buono, lo ha sentito gonfiare nel cuore e ha provato gioia quando il cuore e la mente sembravano espandersi. La fede di tutti noi è stata messa alla prova dal tardare di preziose benedizioni, dagli attacchi crudeli da parte di chi voleva distruggere la nostra fede, dalle tentazioni a peccare e dagli interessi egoisti che hanno ridotto i nostri sforzi di coltivare e di intenerire le profondità spirituali del nostro cuore. Benedetti sono coloro che sono rattristati dalla perdita della gioia che avevano un tempo. Alcune persone non si accorgono che la fede dentro di loro avvizzisce. Satana è furbo. Dice a coloro che desidera rendere infelici che la gioia che hanno sentito una volta era un'illusione infantile. Oggi il mio messaggio a ognuno di noi è che nei prossimi giorni ci sarà un'opportunità preziosa di scegliere di intenerire il nostro cuore e di ricevere e nutrire il seme. Il seme è la parola di Dio e sarà riversata su tutti noi che ascoltiamo, guardiamo e leggiamo i discorsi di questa conferenza. La musica, i discorsi e le testimonianze sono state preparate da servitori di Dio che hanno ricercato diligentemente la guida dello Spirito Santo durante la loro preparazione. Con l'avvicinarsi della conferenza hanno pregato a lungo e con più umiltà. Hanno pregato per avere il potere di incoraggiarvi a fare le scelte che renderanno il vostro cuore un terreno più fertile, in cui la buona parola di Dio possa crescere e dare frutto. Se ascoltate con lo Spirito, vedrete che il vostro cuore sarà intenerito, che la vostra fede sarà rafforzata e che la vostra capacità di amare il Signore aumenterà. La vostra scelta di pregare con pieno intento di cuore trasformerà la vostra esperienza durante le sessioni della conferenza e nei giorni e mesi che seguiranno. All'inizio di questa sessione avete fatto molto più che ascoltare la preghiera. Avete aggiunto la vostra fede alla richiesta che godessimo della benedizione di avere lo Spirito riversato su di noi. Quando avete aggiunto la vostra quieta supplica nel nome di Gesù Cristo, vi siete avvicinati a Lui. Questa è la Sua conferenza. Soltanto lo Spirito Santo può portare le benedizioni che il Signore desidera per noi. A motivo del Suo amore per noi, Egli ci ha promesso la conferma che qualsiasi cosa diranno, quando saranno sospinti dallo Spirito, sarà scrittura. Sarà la volontà del Signore, la mente del Signore, la parola del Signore, la voce del Signore ed il potere di Dio per la salvezza. Ecco, questa è la promessa del Signore a voi, o miei servitori. Pertanto siate di buon animo e non temete, poiché io, il Signore, sono con voi e vi starò vicino. E voi porterete testimonianza di me, sì, Gesù Cristo, che sono il Figlio del Dio vivente, che fui, che sono e che sto per venire. Ogni volta che un servitore di Dio sale sul pulpito, potete pregare e aggiungere la vostra fede affinché sia adempiuta la promessa che il Signore ha fatto nella sezione 50 di Dottrina Alleanze. Colui che è ordinato da me e mandato a predicare la parola di verità mediante il Consolatore, in spirito di verità, la predica mediante lo spirito di verità o in qualche altra maniera, e se in qualche altra maniera non è da Dio. E ancora, colui che riceve la parola di verità, la riceve mediante lo spirito di verità o in qualche altra maniera, se in qualche altra maniera non è da Dio. Perciò, come mai non potete comprendere e sapere che colui che riceve la parola mediante lo spirito di verità la riceve come essa è predicata mediante lo Spirito di verità. Pertanto colui che predica e colui che riceve si comprendono l'un l'altro ed entrambi sono edificati e gioiscono insieme. Potete pregare mentre il coro si appresta a cantare. Il direttore del coro, gli organisti e i membri del coro hanno pregato e hanno fatto le prove con una preghiera nel cuore e avendo fede nel fatto che la musica e le parole inteneriscano i cuori e aumentino il potere di rafforzare la fede altrui. Si esibiranno per il Signore, come se fossero al suo cospetto, sapendo che il nostro Padre Celeste li ascolta tanto sicuramente quanto Egli ascolta le loro preghiere personali. Hanno lavorato insieme con amore per la promessa che il Salvatore fece a Emma Smith, poiché la mia anima si diletta nel canto del cuore. Il canto dei giusti è una preghiera per me e sarà risposto con una benedizione sulle loro teste. Se non vi limitate ad ascoltarli, ma pregate anche per loro mentre cantano, le vostre preghiere e le loro saranno esaudite con una benedizione. Sentirete la benedizione dell'amore e dell'approvazione del Salvatore. Tutti coloro che si uniranno a tale lode sentiranno crescere il proprio amore per Lui. Potete scegliere di pregare nel momento in cui un oratore si avvicina alla conclusione del suo discorso. Questa persona pregherà il Padre dentro di sé affinché lo Spirito le dia le parole di testimonianza che nutriranno il cuore, le speranze e la determinazione di chi ascolta a ricordare sempre il Salvatore e a obbedire ai comandamenti che Egli ci ha dato. Tale testimonianza non sarà un mero riassunto del messaggio, sarà una conferma di alcune verità che lo Spirito può portare nel cuore di coloro che pregheranno per ottenere aiuto, guida divina e per ricevere il puro amore di Cristo. Agli oratori sarà data la vera testimonianza. Le loro parole potranno essere poche, ma arriveranno nel cuore dell'umile ascoltatore che è venuto alla conferenza, affamato della buona parola di Dio. So per esperienza ciò che la fede delle persone buone può fare per giungere all'oratore le parole dello Spirito alla fine di un sermone. Più di una volta qualcuno mi ha detto: come sapevi ciò che avevo bisogno di udire? Ho imparato a non essere sorpreso quando non riesco a ricordare le parole che ho detto. Io ho pronunciato parole di testimonianza, ma il Signore era lì presente a suggerirmele sul momento. La promessa che il Signore ci darà le parole nel momento stesso in cui ne abbiamo bisogno si applica in modo particolare alla testimonianza. Ascoltate attentamente le testimonianze rese a questa conferenza e vi sentirete più vicini al Signore. Potete percepire che sto per concludere il messaggio che ho provato a trasmettervi con una testimonianza di verità. Le vostre preghiere mi aiuteranno a ricevere le parole di testimonianza che potranno aiutare qualcuno che desidera una risposta. Vi lascio la mia testimonianza sicura che il nostro Padre Celeste, il grande Elohim, ci ama e ci conosce individualmente. Sotto la sua direzione, suo figlio Geova è stato il Creatore. Rendo testimonianza che Gesù di Nazareth è nato quale figlio di Dio. Ha guarito gli infermi, ha ridato la vista ai ciechi e ha riportato in vita i morti. Ha pagato il prezzo di tutti i peccati di ciascun figlio del Padre Celeste venuto al mondo. Ha spezzato i legami della morte per tutti quando si è levato dalla tomba quella prima domenica di Pasqua. Egli vive oggi, è un Dio risorto e glorioso. Questa è la sola vera Chiesa ed Egli ne è la pietra angolare. Thomas S. Monson è il suo profeta per tutto il mondo. I profeti e gli apostoli che ascolterete in questa conferenza parlano a nome del Signore. Essi sono i suoi servitori, autorizzati ad agire in sua vece. Egli va dinanzi ai suoi servitori nel mondo. So che questo è vero. Di ciò rendo testimonianza nel suo nome, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Un giovane padre stava letteralmente andando a fondo. Era andato a fare una passeggiata intorno a un lago insieme a suoi due figli e al suocero. Erano circondati da maestose montagne coperte di pini. Il cielo era blu, cosparso di soffici nuvole bianche, ed emanava bellezza e serenità. Quando i bambini iniziarono a essere stanchi e accaldati, i due uomini decisero di caricarseli sulle spalle e di percorrere a nuoto la breve distanza che separava le rive del lago. Sembrava una cosa facile, fino a quando il padre cominciò a sentirsi trascinato a fondo e tutto divenne molto pesante. L'acqua lo spingeva verso il fondale e un sentimento di forte agitazione cominciò a sopraffarlo. Come sarebbe riuscito a restare a galla, soprattutto tenendo sulla schiena la sua amata figlioletta? Si mise a urlare, ma il suono della sua voce si perdeva in lontananza e il suocero era troppo distante per rispondere al suo disperato grido di aiuto. Si sentiva solo e impotente. Riuscite a immaginare di sentirvi altrettanto soli, incapaci di raggiungere un appiglio e in una lotta disperata per la vostra vita e quella di vostro figlio? Purtroppo tutti noi proviamo più o meno intensamente questo tipo di sentimento quando ci troviamo in situazioni in cui abbiamo disperato bisogno di trovare aiuto per sopravvivere e per salvare coloro che amiamo. Quasi in preda al panico, questo padre si rese conto che le scarpe intrise di acqua lo pesantivano. Mentre cercava di restare a galla, cominciò a tentare di togliersi quelle scarpe pesanti, ma sembrava fossero attaccate ai piedi come ventose. I lacci gonfi di acqua rendevano il nodo ancora più stretto. In quello che avrebbe potuto essere il suo ultimo istante di disperazione, egli riuscì a sfilare le scarpe, che alla fine allentarono la presa inabissandosi velocemente. Libero dal peso che lo stava trascinando verso il fondo, egli spinse immediatamente se stesso e la figlia verso l'alto. Ora poteva nuotare verso la sicurezza rappresentata dall'altra sponda del lago. A volte potrebbe sembrarci di annegare. La vita può essere pesante. Il mondo nel quale viviamo è rumoroso e affaccendato. Se non stiamo attenti, le cose del mondo possono sommergere le cose dello spirito. Come possiamo seguire l'esempio di questo padre e disfarci di alcuni pesi del mondo che ci aggravano, in modo da riuscire a tenere fuori dall'acqua le teste dei nostri figli e le nostre menti preoccupate? Come possiamo deporre ogni peso, come consigliò Paolo? Come possiamo preparare i nostri figli per il giorno in cui non potranno più aggrapparsi a noi e alla nostra testimonianza, ossia quando saranno loro a nuotare? Una risposta giunge quando riconosciamo questa divina fonte di forza. È una fonte che spesso viene sottovalutata, ma che può essere usata quotidianamente per alleggerire il nostro carico e per guidare i nostri amati figli. Questa fonte è il dono dello Spirito Santo, un dono che ci guida. All'età di 8 anni i bambini possono essere battezzati, essi imparano a conoscere questa alleanza e la stringono con Dio. Le persone a cui vogliono bene li circondano mentre vengono immersi nell'acqua ed escono dal fondo provando un sentimento di grande gioia. In seguito ricevono l'ineffabile dono dello Spirito Santo, un dono che se vivranno in maniera degna di tale benedizione potrà guidarli costantemente. L'anziano David Edbener ha affermato: la semplicità di questa confermazione potrebbe farci trascurare il suo significato. Queste 4 parole, ricevi lo Spirito Santo, non sono dichiarazioni passive, piuttosto costituiscono un'ingiunzione del sacerdozio, un autorevole ammonimento ad agire e a non a subire. I bambini hanno il desiderio innato di fare il bene e di essere bravi. Possiamo percepire la loro innocenza e la loro purezza. Essi sono anche particolarmente sensibili alla voce calma e sommessa dello Spirito. In 3 Nefi 26 il Salvatore ci ha mostrato la capacità spirituale dei bambini. Gesù sciolse la loro lingua ed essi dissero ai loro padri cose grandi e meravigliose, perfino più grandi di quelle che egli aveva rivelato al popolo. Essi videro e udirono questi fanciulli. Sì, perfino dei lattanti aprirono la bocca e pronunciarono cose meravigliose. Come genitori, come facciamo ad accrescere la capacità spirituale dei nostri piccoli? Come possiamo insegnare loro a disfarsi delle influenze del mondo e affidarsi dello Spirito quando noi non ci siamo e loro sono soli nell'acqua alta della vita? Permettetemi di esporre alcune idee. Primo, possiamo fare notare ai nostri figli quando stanno udendo e sentendo lo Spirito. Torniamo al tempo dell'Antico Testamento per vedere come Eli fece proprio questo con Samuele. Il giovane Samuele sentì per due volte una voce e corse da Eli dicendo: «Eccomi». Eli rispose: «Io non t'ho chiamato». Ma Samuele non conosceva ancora l'Eterno e la parola dell'Eterno non gli era ancora stata rivelata. La terza volta Eli si rese conto che era stato il Signore a chiamare Samuele. Così gli disse di rispondere: «Parla, o Eterno, poiché il tuo servo ascolta». Samuele stava cominciando a sentire, a riconoscere e ad ascoltare attentamente la voce del Signore, ma non iniziò a capire fino a che Eli non agevolò la sua comprensione. Una volta istruito, Samuele poté conoscere meglio quella voce calma e sommessa. Secondo, possiamo preparare la nostra famiglia e i nostri figli a sentire la voce calma e sommessa dello Spirito. Molti insegnanti di lingue straniere ritengono che i bambini imparino meglio una lingua mediante il metodo cosiddetto dell'immersione, in cui si trovano circondati da altre persone che parlano la lingua e sono costretti a parlarla essi stessi. Essi imparano non soltanto a dire le parole, ma a parlare correntemente e anche a pensare nella nuova lingua. La giusta immersione per l'istruzione spirituale sia nella casa, dove i principi spirituali possono formare la base della vita quotidiana. Inculcherai le parole del Signore ai tuoi figlioli. Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Immergere la nostra famiglia nello Spirito manterrà il cuore dei nostri figli aperto alla sua influenza. Terzo, possiamo aiutare i nostri figli a comprendere come lo Spirito parla loro. Joseph Smith insegnò: «Se egli apparirà un piccolo fanciullo, si adatterà al linguaggio e all'intelligenza del fanciullo stesso». Dato che i bambini imparano in maniera diversa, alcuni hanno un'intelligenza visiva, altri uditiva, oppure tattile o cinestetica, una madre ha capito che più osservava i suoi figli, più si rendeva conto che lo Spirito Santo insegnava loro nei modi a cui essi erano più ricettivi. Un'altra madre ha raccontato come aiuta i suoi figli a riconoscere lo Spirito. Ella ha scritto: «A volte i bambini non comprendono che un pensiero ricorrente, un sentimento di conforto o dopo il pianto o il ricordare qualcosa proprio nel momento giusto sono tutti i modi in cui lo Spirito Santo comunica con loro». Ha poi aggiunto: «Sto insegnando ai miei figli a concentrarsi su quello che provano e ad agire di conseguenza». Sentire e riconoscere lo Spirito porterà nella vita dei nostri figli capacità spirituale e la voce che stanno imparando a conoscere diventerà sempre più chiara. Accadrà ciò che ha detto l'anziano Richard G. Scott: «Posso testimoniare che quando guidati dallo Spirito, la nostra esperienza e il nostro successo aumentano. La fiducia nelle impressioni che proviamo può diventare più certa della dipendenza da ciò che vediamo o sentiamo». Non dobbiamo temere quando vediamo i nostri figli entrare nelle acque della vita, poiché li abbiamo aiutati a liberarsi dei pesi del mondo. Abbiamo insegnato loro a vivere in base alla guida che ricevono tramite il dono dello Spirito Santo. Se vivranno in base ad esso e ne seguiranno i suggerimenti, questo dono continuerà ad alleggerire il peso che portano e li ricondurrà alla loro dimora celeste. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
La nostra dottrina principale comprende la consapevolezza che noi siamo figli di un Dio vivente. Questo è il motivo per cui uno dei suoi nomi più sacri è Padre, Padre Celeste. Questa dottrina è stata insegnata con chiarezza dai profeti di tutte le epoche. Quando venne tentato da Satana, Mosè lo respinse dicendo: «Chi sei tu? Poiché ecco, io sono un figlio di Dio». Rivolgendosi a Israele, il salmista proclamò: voi siete di, siete tutti figlioli dell'Altissimo. Sul colle dell'Areopago, Paolo insegnò agli Ateniesi che essi erano progenie di Dio. Joseph Smith e Sidney Rigdon ebbero una visione in cui videro il Padre e il Figlio, e una voce dal cielo dichiarò che gli abitanti dei mondi sono generati figli e figlie per Dio. Nel 1995, 15 apostoli e profeti hanno affermato: tutti gli esseri umani sono creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è un benamato figlio o figlia di spirito di genitori celesti. Il presidente Thomas S. Monson ha attestato: noi siamo figli e figlie di un Dio vivente. Non possiamo credere sinceramente in questo senza provare una profonda sensazione di forza e potere. Questa dottrina è così basilare, così frequentemente ripetuta e così intuitivamente semplice che può sembrare una cosa ordinaria, quando in realtà è una delle cognizioni più straordinarie che possiamo ottenere. La corretta comprensione del nostro retaggio divino è essenziale per l'esaltazione. Essa è fondamentale per comprendere il glorioso piano di salvezza e per nutrire la fede nel primogenito del Padre, Gesù il Cristo, e nella sua espiazione misericordiosa. Inoltre, è fonte per noi di motivazione continua a stringere e a osservare le nostre indispensabili alleanze eterne. Salvo poche eccezioni, tutti i partecipanti a questa riunione potrebbero intonare sui due piedi, senza testo scritto né musica, «Sono un figlio di Dio». Questo inno, tanto amato, è tra quelli cantati più spesso in questa Chiesa. Ma la domanda cruciale è: sappiamo davvero di esserlo? Lo sappiamo nella nostra mente, nel nostro cuore e nella nostra anima? La nostra discendenza divina rappresenta per noi l'identità primaria e più profonda? Qui sulla Terra tutti noi ci identifichiamo mediante tanti modi diversi, tra cui il luogo di nascita, la nazionalità e la lingua. Alcuni si identificano persino mediante la loro occupazione o i loro interessi. Queste identità terrene non sono sbagliate, a meno che non si sostituiscano o interferiscano con la nostra identità eterna, quella di figli e figlie di Dio. Quando la nostra figlia più piccola aveva 6 anni e frequentava la prima elementare, la sua insegnante assegnò agli alunni un esercizio di scrittura. Era ottobre, il mese di Halloween, una festività celebrata in alcune parti del mondo. Sebbene non sia la mia festività preferita, suppongo che Halloween possa avere alcuni aspetti innocenti e positivi. L'insegnante distribuì un foglio ai giovani studenti. In cima vi era disegnata a grandi linee la figura di una strega immaginaria. Vi avevo detto che questa non era la mia festività preferita. La strega sorvegliava un calderone bollente. Per stimolare la loro immaginazione e per esaminare le loro basilari capacità nello scrivere, agli alunni fu posta questa domanda: hai appena bevuto un bicchiere della pozione della strega. Che cosa ti succede? Sappiate che questa storia non viene raccontata per servire da consiglio agli insegnanti. Hai appena bevuto un bicchiere della pozione della strega. Che cosa ti succede? Con la sua migliore grafia da principiante, la nostra piccolina scrisse: morirò e andrò in cielo. Lì starò bene. Mi piacerà. Mi piacerà perché è il posto più bello di tutti, perché siamo con il nostro Padre Celeste. Questa risposta probabilmente stupì la sua insegnante. Tuttavia, quando nostra figlia portò a casa il compito svolto, notammo che le era stata data una stella, il voto più alto. Nella vita reale affrontiamo difficoltà concrete, non immaginarie. C'è il dolore, fisico, emotivo e spirituale. C'è la sofferenza, quando le circostanze sono molto diverse da come avevamo previsto. C'è l'ingiustizia, quando pensiamo di non meritare la nostra situazione. C'è il disappunto, quando qualcuno di cui ci fidavamo ci delude. Ci sono i problemi di salute ed economici che possono disorientarci. Possono esserci periodi di dubbio in cui una questione che riguarda la dottrina o la storia va al di là della nostra comprensione attuale. Quando le difficoltà si presentano nella nostra vita, qual è la nostra reazione immediata? È confusione, dubbio o allontanamento spirituale? È un duro colpo per la nostra fede? Accusiamo Dio o gli altri delle nostre circostanze? Oppure la nostra prima reazione è quella di ricordare chi siamo, che siamo figli di un Dio amorevole. E a questa si accompagna una fiducia assoluta nel fatto che Egli permette alcune sofferenze terrene, perché sa che ci benediranno, come il fuoco del raffinatore, facendoci diventare come Lui e ottenere la nostra eredità eterna. Di recente ho partecipato a una riunione con l'anziano Jeffrey R. Holland. Mentre insegnava il principio secondo cui la vita terrena può essere tormentata, ma le nostre prove hanno uno scopo eterno, anche se sul momento non le comprendiamo, l'anziano Holland ha detto: potete avere ciò che volete o potete avere qualcosa di meglio. 5 mesi fa io e mia moglie, Diane, siamo andati in Africa con l'anziano e la sorella Bednar. La sesta e l'ultima nazione che abbiamo visitato è stata la Liberia. La Liberia è un paese eccezionale, con un popolo nobile e una storia ricca, ma dove le cose non sono facili. Decenni di instabilità politica e di guerre civili hanno aggravato la piaga della povertà. E, come se non bastasse, la temuta malattia dell'Ebola ha ucciso quasi 5.000 persone durante l'ultimo focolaio epidemico. Da quando, dopo l'epidemia di Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che non sussisteva più alcun pericolo, il nostro è stato il primo gruppo di dirigenti della Chiesa, provenienti da fuori dal paese, a visitare la capitale, Monrovia. La mattina di una domenica particolarmente calda e umida, ci siamo recati al centro della città, in una struttura presa in affitto per le nostre riunioni. Ogni sede disponibile era stata sistemata, per un totale di 3.500 posti. Il conteggio finale dei partecipanti è stato di 4.100 persone. Quasi tutti coloro che vi hanno preso parte sono arrivati a piedi con qualche scomodo mezzo di trasporto pubblico. Per i santi non è stato facile riunirsi, ma sono venuti. Molti sono arrivati diverse ore prima dell'orario prefissato per la riunione. I santi erano preparati per essere istruiti. Quando un oratore citava un passo scritturale, i membri lo ripetevano a voce alta. Indipendentemente da quanto fosse corto o lungo il passo, l'intera congregazione rispondeva all'unisono. Ora, noi non suggeriamo necessariamente di fare altrettanto, ma il fatto che essi riuscissero a farlo era sicuramente notevole. E poi il coro, davvero potente. Con un direttore entusiasta e un giovane di 14 anni alla tastiera, i membri cantavano con vigore ed energia. Poi ha parlato l'anziano Bednar. Questo, ovviamente, era il momento tanto atteso della riunione. Ascoltare un apostolo insegnare e rendere testimonianza. Chiaramente diretto dallo Spirito, nel corso del suo intervento, l'anziano Bednar si è fermato e ha detto: conoscete l'inno Un fermo sostegno? È stato come se 4.100 voci avessero risposto con un boato: sì. Poi ha chiesto: conoscete la settima strofa? Ancora una volta l'intera congregazione ha risposto: sì. La versione del vigoroso inno Un fermo sostegno, interpretata dal coro del tabernacolo mormone negli ultimi 10 anni, include la settima strofa che prima non veniva cantata molto spesso. L'anziano Bennett ha detto: cantiamo le strofe 1, 2, 3 e 7. Senza esitazione, il direttore del coro è balzato in piedi, e mentre il giovane detentore del sacerdozio di Aronne ha subito iniziato a suonare energeticamente gli accordi introduttivi. Con un livello di convenzione che non avevo mai provato prima durante un inno della congregazione, abbiamo cantato le strofe 1, 2 e 3. Poi il volume e la potenza spirituale sono aumentati quando le 4.100 voci hanno cantato la settima strofa proclamando: quell'alma che ha posto in Gesù il suo sperar, nel mio amor non potrò abbandonar. Il mondo e l'inferno allor scuoterò. L'eterno rifugio che in me le darò. L'eterno rifugio che in me le darò. Quel giorno, durante uno degli eventi spirituali più straordinari della mia vita, mi è stata insegnata una lezione profonda. viviamo in un mondo che può portarci a dimenticare chi siamo realmente. Più sono le distrazioni che ci circondano, e più è facile trattare con leggerezza, ignorare e dimenticare il nostro legame con Dio. I santi della Liberia hanno poco a livello materiale, eppure sembra che spiritualmente abbiano tutto. Quel giorno, a Monrovia, abbiamo visto un gruppo di figli e figli di Dio che sapevano di esserlo. Nel mondo di oggi, indipendentemente da dove viviamo o da quali siano le nostre circostanze, è essenziale che la nostra identità preeminente sia quella di figli di Dio. Avere questa consapevolezza permetterà alla nostra fede di prosperare, ci darà la motivazione per continuare a pentirci e la forza di essere costanti e fermi per tutto il nostro viaggio terreno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Dear brothers and sisters, on a signal from the conductor.
Cari fratelli e sorelle, a un cenno del direttore la congregazione si alzerà e si unirà al coro nel canto di C'è un'ora dolce e cheta. Dopo il canto ascolteremo l'anziano Gary e Stevenson del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dagli anziani Kevin R. Duncan e Stephen Snow dei 70. Al termine dei loro interventi, il coro canterà The Lord My Pastor Will Prepare.
This is the 186th Annual General Conference.
Questa è la 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Mentre il sole di un pomeriggio d'inverno tramontava dietro la grande pista da sci coperta di neve, le nostre guance e il nostro naso soffrivano la morsa pungente della gelida aria montana, come una sorta di invito severo a dirigerci verso le nostre auto e i nostri furgoni nel parcheggio della località. Là, nelle nostre comode automobili, avremmo potuto presto riscaldare le mani e i piedi infreddoliti. Il rumore della neve ghiacciata che scricchiolava ogni nostro passo era una conferma del fatto che faceva davvero freddissimo. La nostra famiglia aveva trascorso una giornata piena di divertimento sulle piste da sci, una giornata che stava giungendo al suo gelido termine. Arrivando dall'auto, misi le mani in una tasca della giacca per prendere le chiavi, poi in un'altra tasca e in un'altra ancora. Dove sono le chiavi? Tutti aspettavano con ansia le chiavi. La batteria dell'auto era carica e tutti i sistemi, compreso il riscaldamento, erano pronti a partire. Ma senza le chiavi, le portiere chiuse avrebbero impedito l'accesso. Senza le chiavi, il motore non avrebbe fatto partire il veicolo. In quel momento, il nostro interesse principale era come avremmo potuto entrare in macchina e riscaldarci, ma non potevo fare a meno di pensare, persino in quella circostanza, che in tale situazione potesse esserci una lezione da imparare. Senza chiavi, quel meraviglioso miracolo di ingegneria era poco più che un ammasso di plastica e metallo. Sebbene avesse un grande potenziale, senza chiavi l'auto non avrebbe potuto svolgere la funzione per cui era stata progettata. Più rifletto su questa esperienza, più questa analogia diventa profonda per me. Sono meravigliato dall'amore del Padre Celeste per i suoi figli. Rimango attonito dinanzi all'apparizione celeste e alle grandiose visioni dell'eternità che Dio ha dato a Joseph Smith. In particolare, inoltre, il mio cuore è pieno di immensa gratitudine per la restaurazione dell'autorità del sacerdozio e delle relative chiavi. Senza tale restaurazione, rimarremo chiusi fuori dal veicolo necessario a trasportarci nel nostro viaggio verso casa da amorevoli genitori celesti. La celebrazione di ciascuna ordinanza di salvezza, che costituisce il sentiero di alleanze che ci riporta alla presenza del nostro Padre in cielo, richiede una gestione corretta mediante le chiavi del sacerdozio. Nel maggio 1829 Giovanni Battista apparve a Joseph Smith e Oliver Cowdery conferendo loro il sacerdozio di Aronne e le chiavi a esso associate. Poco tempo dopo Pietro, Giacomo e Giovanni conferirono loro il sacerdozio di Melchisedec e le relative chiavi. Una domenica di quasi 7 anni più tardi, nel tempio di Kirtland, appena una settimana dopo la dedicazione, il Signore Geova apparve in gloria a Joseph e a Oliver. Tale apparizione fu seguita da quella di Mosè, Elias ed Elia, i quali consegnarono le loro chiavi e le loro dispensazioni. Questa autorità del sacerdozio e queste chiavi restaurate erano andate perdute da secoli. Come la mia famiglia era rimasta chiusa fuori dall'auto perché avevo smarrito le chiavi, così tutti i figli del Padre Celeste erano rimasti chiusi fuori dalle ordinanze di salvezza del Vangelo di Gesù Cristo, fino a quando non ebbe luogo una restaurazione divina per mezzo di questi messaggeri celesti. Non dobbiamo mai più chiederci: dove sono le chiavi? Lo scorso anno, in un bellissimo giorno di autunno, ho visitato il quieto bosco nel nord-est della Pennsylvania, luogo noto nelle scritture come Harmony, dove Giovanni Battista apparve a Joseph Smith e a Oliver Cowdery e restaurò il sacerdozio di Aronne. Mi sono anche recato sulle rive del fiume Susquehanna, dove Joseph e Oliver, investiti di autorità e di chiavi, si battezzarono. Vicino a questo stesso fiume apparvero Pietro, Giacomo e Giovanni, i quali restaurarono il sacerdozio di Melchisedec e le relative chiavi. Questi luoghi, insieme alla ricostruzione della prima casa di Joseph ed Emma, dove fu tradotta la maggior parte del Libro di Mormon, alla casa dei genitori di Emma, posta nelle immediate vicinanze, e al centro visitatori, incluso all'interno di una nuova casa di riunione, costituiscono il sito della restaurazione del sacerdozio che è stato dedicato dal presidente Russell M. Nelson a settembre dello scorso anno. Là ho sentito il potere e la realtà degli avvenimenti celesti che ebbero luogo su quel suolo sacro. Questa esperienza mi ha portato a meditare sull'autorità e sulle chiavi del sacerdozio, a studiarle, a pregare al loro riguardo, imprimendo in me il desiderio di condividere con i giovani uomini e le giovani donne della Chiesa il modo in cui l'autorità del sacerdozio e le chiavi restaurate possono benedirli. Innanzitutto, può essere utile una comprensione di questi termini. Il sacerdozio o autorità del sacerdozio è stato definito il potere e l'autorità di Dio e il potere supremo su questa terra. Anche le chiavi del sacerdozio sono definite per la nostra comprensione. Le chiavi del sacerdozio sono l'autorità che Dio ha dato ai dirigenti del sacerdozio di dirigere, controllare e governare l'uso del suo sacerdozio sulla terra. Le chiavi del sacerdozio controllano l'esercizio dell'autorità del sacerdozio. Le ordinanze che comportano la creazione di un documento nella Chiesa richiedono delle chiavi e non possono essere svolte senza autorizzazione. L'anziano Oaks ha insegnato che alla fine tutte le chiavi del sacerdozio sono detenute dal Signore Gesù Cristo, colui al quale appartiene il sacerdozio. Egli è l'unico che stabilisce quali chiavi siano delegate ai mortali e come tali chiavi saranno usate. Per voi, giovani uomini e giovani donne, ho pensato a tre modi in cui potete trovare le chiavi, ossia usare le chiavi e l'autorità del sacerdozio per benedire la vostra vita e quella degli altri. Il primo è prepararsi per il servizio missionario. Miei giovani fratelli e sorelle, magari non ve ne rendete conto, ma le chiavi del raduno di Israele restaurate da Mosè consentono l'opera missionaria nella nostra dispensazione. Pensate ai quasi 75.000 missionari a tempo pieno che stanno lavorando sul campo sotto la direzione di queste chiavi. Con questo in mente, ricordate che non è mai troppo presto per prepararsi al servizio missionario. La prima presidenza ha consigliato: giovani uomini del sacerdozio di Aronne, lavorate diligentemente per prepararvi a rappresentare il Signore in veste di missionari. Anche le giovani donne possono prepararsi, ma non sono soggette alla stessa responsabilità di servire. Ad ogni modo, tutta la vostra preparazione, che serviate come missionari a tempo pieno oppure no, vi farà acquisire benefici duraturi come membri missionari. Il secondo modo per trovare le chiavi è andare al Tempio. Le chiavi di suggellamento restaurate da Elia, un profeta dell'Antico Testamento, permettono lo svolgimento delle ordinanze nei santi templi. Le ordinanze celebrate in questi templi consentono alle persone e alle famiglie di ritornare alla presenza dei nostri genitori celesti. Incoraggiamo i giovani uomini e le giovani donne a cercare e a trovare i nomi dei loro antenati e a celebrare i battesimi per procura in loro favore nel Tempio. Stiamo vedendo che questo sta avvenendo in tutto il mondo, con una partecipazione significativa e senza precedenti. La mattina presto e anche la sera i battisteri di molti templi sono pieni di giovani uomini e giovani donne. Quando si celebrano sacre ordinanze nei templi, si girano le chiavi che consentono alle famiglie di essere legate insieme. Riuscite a vedere la relazione tra la restaurazione delle chiavi del sacerdozio e le benedizioni? Se vi impegnerete in quest'opera, credo che scoprirete che il Signore è nei dettagli. A dimostrazione di ciò, sono recentemente venuto a conoscenza di una madre che accompagnava regolarmente i figli al Tempio a celebrare i battesimi per procura. Un giorno in particolare, quando questa famiglia aveva terminato di fare i battesimi e se ne stava andando, nella zona del battistero è entrato un uomo con un folto pacchetto di nomi della propria famiglia. Rendendosi conto che non c'era più nessuno al battistero per aiutarlo con questi nomi, un lavorante del Tempio ha fermato la famiglia e ha chiesto ai figli se fossero disposti a rientrare e a cambiarsi nuovamente per aiutare l'uomo con quei battesimi. Hanno accettato volentieri e sono tornati indietro. Mentre i figli si facevano battezzare, la madre, rimasta ad ascoltare, ha iniziato a riconoscere i nomi e presto, con sorpresa di tutti, si è resa conto che erano quelli di antenati defunti anche della sua famiglia. Fu una tenera e dolce misericordia. 2 settimane fa è stato dedicato il Tempio di Provo City Center, il 150° Tempio della Chiesa in funzione nel mondo. Pensate, quando il presidente Monson è stato sostenuto come apostolo nel 1963, ce n'erano 12. I templi si stanno avvicinando a voi sempre di più. Tuttavia, se vivete dove la distanza e le circostanze non vi permettono di andare al tempio regolarmente, dovete sempre mantenervi degni di entrarci. Potete portare a termine compiti importanti anche fuori dal tempio, cercando e inviando i vostri nomi di famiglia. Infine, il terzo modo: procedere con fede. Abramo, profeta dell'Antico Testamento, ricevette nella sua dispensazione una grande benedizione dal Signore, talvolta chiamata Alleanza di Abramo. Migliaia di anni dopo, le benedizioni della dispensazione del Vangelo dato ad Abramo sono state restaurate. Questo avvenimento ha avuto luogo quando il profeta Elia apparve a Joseph Smith e a Oliver Cowdery nel Tempio di Kirtland. Grazie a questa restaurazione, ognuno di voi ha accesso alle grandi benedizioni promesse ad Abramo. Queste benedizioni possono essere vostre se rimanete fedeli e vivete in maniera degna. Nell'opuscolo Per la forza della gioventù, la prima presidenza vi dà delle istruzioni molto pratiche su come procedere con fede. Riporto parte di tali consigli. Per poter diventare tutto ciò che il Signore vuole che tu sia, inginocchiati ogni mattina e ogni sera per pregare il tuo Padre Celeste. Studia le Scritture tutti i giorni e applica ciò che legge alla tua vita. Sforzati ogni giorno di essere obbediente. In tutte le circostanze segui gli insegnamenti dei profeti. Sii umile e disposto ad ascoltare lo Spirito Santo. I consigli della prima presidenza sono seguiti da una promessa che si rifà alle promesse che giungono tramite le benedizioni di Abramo. Se farai queste cose, il Signore trarrà dalla tua vita più di quanto tu possa fare da solo. Egli aumenterà le tue opportunità, allargherà la tua visione, ti rafforzerà e ti fornirà l'aiuto di cui hai bisogno per affrontare le tue prove e difficoltà. Nel conoscere il tuo Padre Celeste e suo Figlio, Gesù Cristo, e nel sentire l'amore che hanno per te, riceverai una testimonianza più forte e troverai vera gioia. Riassumendo quindi, preparatevi per il servizio missionario, andate al Tempio e procedete con fede. Concludiamo ora da dove abbiamo cominciato, bloccati nel gelido parcheggio a domandarci dove sono le chiavi. A proposito, più tardi quella sera trovai miracolosamente le chiavi che mi erano cadute di tasca sulla montagna. Il Signore ci ha mostrato che non ci lascerà nel freddo pungente senza le chiavi o l'autorità per ricondurci in sicurezza a casa da Lui. Se siete come me, nella vita quotidiana potreste ritrovarvi spesso a chiedervi dove sono le chiavi della macchina, dell'ufficio o di casa. Quando questo mi succede, non posso fare a meno di sorridere dentro di me, perché mentre cerco le chiavi, mi ritrovo a pensare alle chiavi del sacerdozio restaurate e al presidente Thomas S. Monson, che noi sosteniamo come profeta, veggente e rivelatore, e come l'unica persona sulla terra che possiede ed è autorizzata a esercitare tutte le chiavi del sacerdozio. Sì, le chiavi sono al sicuro nelle mani dei profeti, veggenti e rivelatori. Esse sono conferite, delegate e assegnate ad altri, secondo la volontà del Signore, sotto la direzione del Presidente della Chiesa. Attesto che l'autorità del sacerdozio e le chiavi del sacerdozio avviano il motore, aprono le porte del cielo, ci permettono di avere il potere dei cieli e lastricano il sentiero di alleanze che riconduce al nostro amorevole Padre Celeste. Prego che voi, generazione nascente di giovani uomini e giovani donne, vi spingiate innanzi con costanza in Cristo, affinché possiate comprendere che è un vostro privilegio sacro agire sotto la direzione di coloro che detengono le chiavi del sacerdozio, che vi daranno accesso alle benedizioni, ai doni e ai poteri del cielo. Rendo testimonianze di Dio Padre, del nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo, dello Spirito Santo e della restaurazione del Vangelo in questi ultimi giorni. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
All that is of God encompasses love.
Tutto ciò che viene da Dio porta amore, luce e verità. Eppure, come esseri umani, viviamo in un mondo decaduto, a volte pieno di oscurità e di confusione. Non è una sorpresa che vengano fatti errori, che vi siano ingiustizie e che vengano commessi peccati. Di conseguenza, non c'è anima viva che prima o poi non sarà vittima delle azioni sconsiderate, della condotta offensiva o persino del comportamento peccaminoso di qualcun altro. È una cosa che riguarda tutti noi. Grazie al cielo, Dio, con amore e misericordia per i Suoi figli, ha preparato la strada per aiutarci a superare queste esperienze della vita che talvolta si rivelano turbolente. Egli ha fornito una via d'uscita per tutti coloro che sono vittime dei misfatti degli altri. Egli ci ha insegnato che possiamo perdonare. Se ci è stato fatto un torto, non vuol dire che dobbiamo essere vittime una seconda volta portando il peso dell'odio, dell'amarezza, del dolore, del risentimento o perfino della vendetta. Possiamo perdonare e possiamo essere liberi. Molti anni fa, mentre riparavo una recinzione, una piccola scheggia di legno mi è entrata nel dito. Ho fatto un misero tentativo di toglierla e pensavo di esserci riuscito. Ma a quanto pare non era così. Col passare del tempo, la pelle ha ricoperto la scheggia creando un rigonfiamento sul mio dito. Era fastidioso e a volte doloroso. Dopo anni, ho finalmente deciso di agire. Non ho fatto altro che applicare del balsamo sul rigonfiamento e fasciarlo con una benda. Ho ripetuto l'operazione diverse volte. Non potete immaginare la mia sorpresa quando un giorno, togliendo la benda, ho visto che la scheggia era uscita dal mio dito. Il balsamo aveva ammorbidito la pelle, creando una via d'uscita per ciò che per tanti anni era stato causa di dolore. Una volta rimossa la scheggia, il dito è guarito rapidamente e ad oggi non c'è alcuna traccia della ferita. In modo analogo, un cuore che non perdona cova tanto dolore inutile. Quando applichiamo il balsamo guaritore dell'espiazione del Salvatore, egli ammorbidirà il nostro cuore e ci aiuterà a cambiare. Egli può guarire l'anima ferita. Sono sicuro che molti di noi desiderano perdonare, ma trovano difficile farlo. Quando subiamo un'ingiustizia, potremmo dire in modo avventato: quella persona ha sbagliato, merita una punizione, dov'è la giustizia? A torto pensiamo che se perdoniamo, in un certo senso, non sarà fatta giustizia e la punizione verrà evitata. Semplicemente non è così. Dio assegnerà la giusta punizione, poiché la misericordia non può derubare la giustizia. Egli rassicura amorevolmente voi e me. Lasciate stare il giudizio, lasciatelo a me, poiché è mio e io ripagherò, ma che la pace sia con voi. Giacobbe, un profeta del libro di Mormon, promise che Dio vi consolerà nelle vostre afflizioni e difenderà la vostra causa e farà scendere la giustizia su coloro che cercano la vostra distruzione. Quando siamo vittime, se siamo fedeli, possiamo trovare grande conforto nel sapere che Dio compensa ogni ingiustizia che subiamo. L'anziano Joseph B. Wirtlin disse: «Il Signore pensa, compensa il fedele di ogni perdita. Ogni lacrima di oggi gli sarà restituita il centuplo con lacrime di gioia e gratitudine». Mentre ci sforziamo di perdonare gli altri, cerchiamo anche di ricordare che tutti stiamo crescendo spiritualmente, ma che ognuno si trova a un livello differente. È semplice notare i cambiamenti e la crescita del corpo fisico, ma vedere la crescita del nostro spirito è difficile. Un elemento essenziale per perdonare gli altri è cercare di vederli come li vede Dio. A volte, Egli può concederci il dono di vedere nel cuore, nell'anima e nello spirito della persona che ci ha offeso e di capirla. Questa visione può portarci perfino a provare un amore immenso per quella persona. Le Scritture ci insegnano che l'amore di Dio per i Suoi figli è perfetto. Egli conosce il potenziale che hanno di fare il bene, a prescindere dal loro passato. A detta di tutti, non c'era mai stato un nemico dei seguaci di Gesù Cristo più aggressivo e crudele di Saulo di Tarso. Eppure, dopo che Dio gli abbia mostrato la luce e verità, non vi fu un discepolo del Salvatore più devoto, entusiasta o impavido di lui. Saulo divenne l'Apostolo Paolo. La sua vita è un esempio meraviglioso del fatto che Dio vede nelle persone non solo quello che sono attualmente, ma anche quello che possono diventare. Nella nostra vita, tutti noi incontriamo persone che assomigliano a Saulo e che hanno il potenziale di diventare come Paolo. Potete immaginare come la nostra famiglia, la nostra comunità e il mondo intero cambierebbero se tutti noi provassimo a vederci reciprocamente nel modo in cui ci vede Dio. Troppo spesso guardiamo chi ha sbagliato nel modo in cui guardiamo un iceberg. Vediamo solo la punta, senza guardare sotto la superficie. Noi non sappiamo tutto quello che accade nella vita di una persona, non conosciamo il suo passato, non sappiamo le sue difficoltà, non conosciamo il dolore che si porta dentro. Fratelli e sorelle, per favore non fraintendete. Perdonare non significa giustificare, Noi non scusiamo il cattivo comportamento né permettiamo a qualcuno di maltrattarci a motivo delle sue difficoltà, dei suoi dolori o delle sue debolezze. Tuttavia, possiamo ottenere comprensione e pace maggiori quando assumiamo una prospettiva più ampia. Sicuramente chi possiede una minore maturità spirituale può commettere gravi errori, ma nessuno di noi dovrebbe essere definito soltanto in base alla cosa peggiore che ha fatto. Dio è il giudice perfetto. Vede al di sotto della superficie. Conosce tutte le cose e vede tutte le cose e ha detto: «Io, il Signore, perdonerò chi voglio perdonare, ma a voi è richiesto di perdonare tutti». Proprio nel momento in cui fu accusato ingiustamente, aggredito selvaggiamente, picchiato e lasciato sofferente sulla croce, Cristo stesso disse: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». A volte nella nostra miopia può essere facile sviluppare del risentimento verso coloro che non agiscono o che non pensano come noi. Potremmo sviluppare un atteggiamento intollerante sulla base di cose superficiali come tifare per squadre rivali, avere differenti idee politiche o avere credenze religiose diverse. Il presidente Russell M. Nelson ha dato un saggio consiglio quando ha detto: «Le occasioni di ascoltare le persone che appartengono a un diverso credo religioso o politico possono promuovere la tolleranza e l'apprendimento». Il libro di Mormon parla di un periodo in cui il popolo della Chiesa cominciava ad elevarsi nell'orgoglio dei loro occhi e cominciavano ad essere sprezzanti gli uni verso gli altri e cominciavano a perseguitare coloro che non credevano secondo la loro volontà e il loro piacere. Ricordiamoci che Dio non guarda al colore della maglia o al partito politico. Piuttosto, come dichiarò Ammon, Dio guarda dall'alto tutti i figlioli degli uomini e conosce tutti i pensieri e gli intenti del cuore. Fratelli e sorelle, se vinciamo nelle competizioni della vita, facciamolo con grazia. Se perdiamo, facciamolo con grazia. Poiché se viviamo avendo grazia nei confronti degli altri, la grazia sarà il nostro premio all'ultimo giorno. Così come prima o poi siamo tutti vittime dei misfatti altrui, a volte noi siamo noi a sbagliare. Tutti noi cadiamo e abbiamo bisogno della grazia, della misericordia e del perdono. Dobbiamo ricordare che il perdono dei nostri peccati e delle nostre offese ci viene concesso a condizione che perdoniamo gli altri. Il Salvatore disse: «Se voi perdonate agli uomini i loro falli, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre Celeste perdonerà i vostri falli». È interessante che tra tutte le cose che avrebbe potuto dire nella preghiera del Signore, che è decisamente breve, il Salvatore scelse di includere: «E rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori». Il perdono è proprio il motivo per cui Dio mandò suo Figlio. Dunque, rallegriamoci della sua offerta di guarire tutti noi. L'espiazione del Salvatore non è solo per coloro che devono pentirsi, è anche per coloro che devono perdonare. Se avete difficoltà a perdonare qualcuno, chiedete a Dio di aiutarvi. Il perdono è un glorioso principio di guarigione. Non dobbiamo essere vittime due volte. Possiamo perdonare. Porto testimonianza dell'amore e della pazienza duraturi che Dio nutre verso tutti i Suoi figli e del fatto che desidera che ci amiamo l'un l'altro come Egli ama noi. Quando lo faremo, emergeremo dall'oscurità di questo mondo entrando nella gloria e nello splendore del Suo regno in cielo. Saremo liberi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nella Chiesa abbiamo la benedizione di avere una raccolta di inni che ci aiutano ad adorare mediante la musica. Nelle nostre riunioni in Chiesa, gli inni invocano lo Spirito del Signore, creano un sentimento di riverenza, ci uniscono gli uni gli altri e forniscono il mezzo per innalzare le nostre lodi al Signore. Alcuni dei più grandi sermoni sono predicati mediante il canto degli inni. Appena pochi mesi dopo l'organizzazione della Chiesa, il profeta Joseph Smith ricevette una rivelazione diretta a sua moglie Emma, in cui il Signore le ordinava: «Ti sarà dato di fare una scelta di inni sacri da avere nella mia Chiesa, così come ti sarà dato, il che mi è gradito». Emma Smith mise insieme una raccolta di inni che venne pubblicata per la prima volta nel 1836 nell'Innario di Kirtland. vi erano solamente 90 inni in questo sottile libretto. Molti erano inni presi da altre chiese di confessione protestante. 26 furono composti da William Phelps, che in seguito preparò e stampò l'innario. Vennero inclusi solo i testi, non vi erano note musicali ad accompagnare le parole. Questo piccolo e umile innario si dimostrò una grande benedizione per i primi membri della Chiesa. L'ultima edizione del nostro innario in lingua inglese è stata pubblicata nel 1985. Molti degli inni scelti da Emma tanti anni fa, come per esempio «Io so che vive il Redentor» e «Un fermo sostegno», fanno ancora parte del nostro innario. Uno dei nuovi inni inseriti nell'edizione del 1985 è «Sì, umile». Quest'inno, dall'andamento calmo, è stato scritto da Grete Thelburg Rowley, che è deceduta lo scorso anno. Ella si unì alla chiesa nel 1950 alle Hawaii, dove insegnava in una scuola. La sorella Rowley servì nel Comitato Generale per la Musica e contribuì all'adattamento degli inni in molte lingue. Ella scrisse il testo di Sì, umile sulla base di due versetti delle scritture, Dottrina Alleanze 112:10 e Ether 12:27. Il versetto in Ether dice: «E se gli uomini vengono a me, mostrerò loro la loro debolezza. Io do agli uomini la debolezza affinché possano essere umili. Poiché, se si umiliano dinanzi a me e hanno fede in me, allora farò in modo che le cose deboli divengano forti per loro». Come tutti gli inni della Chiesa, Sì, umile insegna verità pure e semplici. Ci insegna che se ci manterremo umili, le nostre preghiere riceveranno risposta. Avremo una mente serena, serviremo le nostre chiamate in modo più efficace e se continueremo a essere fedeli, alla fine torneremo alla presenza del nostro Padre Celeste. Il Salvatore insegnò che i suoi seguaci devono diventare umili come un piccolo fanciullo per poter entrare nel Regno dei Cieli. Nel crescere i nostri figli, dobbiamo aiutarli a rimanere umili mentre diventano adulti. Non è mortificando i loro spiriti con modi poco gentili o essendo troppo severi che riusciremo a farlo. Dobbiamo insegnare loro qualità come l'altruismo, la gentilezza, l'obbedienza, la civiltà, nonché l'importanza di spogliarsi dell'orgoglio e della presunzione. E allo stesso tempo dobbiamo aiutarli a sviluppare la fiducia in se stessi e la propria autostima. È necessario che impariamo a gioire dei successi dei loro fratelli e sorelle e amici. Il presidente Hunter insegnò che il nostro interesse più vivo deve essere quello per il successo degli altri. Quando non è così, i nostri figli possono divenire ossessionati dall'individualismo e dal dover essere migliori degli altri, dalla gelosia, dal risentimento per i trionfi dei loro pari. Sono grato per mia madre che, quando notava che diventavo troppo pieno di me, diceva: «Figlio mio, in questo momento ti farebbe tanto bene un po' di umiltà». Ma l'umiltà non è una cosa da insegnare solamente ai figli. Tutti noi dobbiamo sforzarci di diventare più umili. L'umiltà è essenziale per ottenere le benedizioni del Vangelo. L'umiltà ci permette di avere un cuore spezzato quando pecchiamo o commettiamo gli errori e rende possibile il pentimento. L'umiltà ci permette di essere migliori come genitori, figli e figlie, mariti e mogli, vicini e amici. Al contrario, l'inutile orgoglio può danneggiare i rapporti familiari, mandare in pezzi il matrimonio e distruggere l'amicizia. In particolare, è importante che vi ricordiate dell'umiltà quando vi accorgete del sorgere di contese in casa. Pensate a quante sofferenze si potrebbe evitare se si fosse abbastanza umili da dire: «Mi dispiace, sono stato scortese. Che cosa preferiresti fare tu? Non so cosa mi sia passato per la testa. Sono molto fiero di te». Se queste piccole frasi venissero usate con umiltà, nella nostra casa avremmo meno discussioni e più pace. Vivere la vita di per sé può essere, e spesso è, un'esperienza che ci rende umili. Incidenti e malattie, la morte di una persona cara, problemi nei rapporti con gli altri, e perfino le difficoltà finanziarie improvvise possono metterci in ginocchio. Che questi momenti difficili non siano il risultato delle nostre azioni o che siano la conseguenza di scelte sbagliate e infelici, queste prove ci rendono umili.
Se sceglieremo di essere in sintonia con lo Spirito e rimarremo umili e ricettivi, le nostre preghiere diventeranno più ferventi, la fede e la testimonianza cresceranno man mano che supereremo le tribolazioni dell'esistenza terrena. Tutti noi siamo ansiosi di ottenere l'esaltazione, ma prima che ciò possa accadere dobbiamo perseverare lungo quella che è stata definita la valle dell'umiltà. Molti anni fa, il nostro figlio Eric, di 15 anni, ha riportato un grave trauma alla testa. Vederlo in coma per più di una settimana ci ha spezzato il cuore. I dottori ci avevano detto che erano incerti riguardo a ciò che sarebbe successo. Ovviamente, quando ha cominciato a riprendere conoscenza, eravamo entusiasti. Pensavamo che a quel punto tutto sarebbe andato bene, ma ci sbagliavamo. Quando si è svegliato non riusciva né a camminare, né a parlare, né a mangiare da solo. Ma ciò che era peggio, aveva perso la memoria a breve termine. Gran parte dei suoi ricordi precedenti all'incidente erano intatti, ma non era più in grado di ricordare eventi successivi all'incidente, perfino cose che erano accadute da pochi minuti. Per un po' siamo stati preoccupati dal pensiero che avremmo avuto un figlio intrappolato nella mente di un quindicenne. Prima dell'incidente andava tutto molto bene per nostro figlio. Era una persona atletica, popolare e brillante negli studi. Prima il suo futuro sembrava radioso, ma in quel momento temevamo che non potesse avere un futuro normale, o almeno un futuro che avrebbe potuto ricordare. In quel momento egli faceva fatica a riacquistare capacità molto elementari. Quel periodo lo ha reso molto umile. Quel periodo ha reso molto umili anche i suoi genitori. Sinceramente ci siamo chiesti come potesse essere successa una cosa del genere. Ci eravamo sempre impegnati a fare ciò che è giusto. Vivere il Vangelo era stata una priorità nella nostra famiglia. Non riuscivamo a capire come una cosa tanto dolorosa potesse essere capitata a noi. Presto è diventato evidente che la riabilitazione avrebbe richiesto mesi o perfino anni. E questo ci ha portati a inginocchiarci. Ancora più difficile da accettare è stata la graduale presa di coscienza che non sarebbe tornato a essere quello di prima. In quel momento abbiamo versato molte lacrime e le nostre preghiere sono diventate ancora più sentite e sincere. Attraverso gli occhi dell'umiltà abbiamo iniziato a vedere i piccoli miracoli che accadevano a nostro figlio in quei giorni di sofferenza. Iniziamo a migliorare gradualmente. Il suo atteggiamento e la sua mentalità erano molto positivi. Oggi nostro figlio Eric è sposato con una meravigliosa compagna e hanno 5 bellissimi figli. È un insegnante entusiasta e un membro attivo della comunità e della Chiesa. Ma soprattutto, continua a vivere nello stesso spirito di umiltà che ha acquisito molto tempo fa. Mi chiedo, come sarebbe se decidessimo di essere umili prima di attraversare quella valle dell'umiltà? Alma insegnò, benedetti sono coloro che si umiliano senza essere costretti a essere umili. Sì, essi saranno molto più benedetti di coloro che sono costretti a essere umili. Sono grato per i profeti che ci hanno insegnato il valore di questo grande attributo. Il presidente Spencer Kimball, 12° presidente della Chiesa, disse, come si diventa umili? Si deve tenere costantemente presente la propria dipendenza. Dipendenza da chi? Dal Signore. E come dobbiamo tenere presente questa dipendenza? Mediante la preghiera sincera, costante, riverente e grata. Non dovrebbe sorprendere che l'inno preferito del presidente Kimball fosse Bisogno di te. L'anziano Dallin H. Oaks ha raccontato che durante i suoi primi anni di appartenenza al Quorum dei 12 Apostoli, questo era l'inno cantato più spesso per l'apertura delle riunioni tenute dai fratelli nel Tempio. Immaginate l'impatto spirituale di un gruppo di servitori del Signore che canta quest'inno prima di pregare, per avere la sua guida nell'assolvimento delle loro grandi responsabilità. Rendo testimonianza dell'importanza che l'umiltà ricopre nella nostra vita. Sono grato per coloro che, come la sorella Gretie Rowley, hanno scritto parole e musica che sono fonte di ispirazione e che ci aiutano a imparare la dottrina del Vangelo di Gesù Cristo, in cui è compresa l'umiltà. Prego che tutti noi della nostra vita ci sforzeremo di essere umili, al fine di diventare migliori come genitori, figli e figlie, seguaci del Salvatore. Sono grato perché possiamo sforzarci di essere più umili nella nostra vita. Vi dico questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We thank all who have participated this morning.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato ed esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo Mormone per la meravigliosa musica che ci ha offerto. Il nostro ultimo oratore per questa sessione sarà l'anziano Dale G. Renland del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopo il suo messaggio, il coro concluderà questa riunione cantando Come Thou Fount of Every Blessing. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Arnulfo Valenzuela del 70.
My dear brothers and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, quando vivevo in Africa ho chiesto consiglio all'anziano Andersen dei 70 su come aiutare i membri della Chiesa che vivevano in povertà. Tra i principi straordinari che ha condiviso con me c'era il seguente: maggiore è la distanza tra il donatore e il beneficiario, maggiore è il senso di diritto acquisito che quest'ultimo sviluppa. Questo principio è alla base del sistema di benessere della Chiesa. Quando non possono soddisfare le proprie necessità, i membri si rivolgono prima alla famiglia. In seguito, se occorre, possono anche rivolgersi ai dirigenti locali della Chiesa. I familiari e i dirigenti locali della Chiesa sono le persone più vicine a chi è nel bisogno. Spesso hanno vissuto circostanze simili e conoscono il modo migliore per aiutare. A motivo della vicinanza a chi dona, chi riceve aiuto è grato e meno incline a sentirsi in diritto di ricevere. Tale concetto, maggiore è la distanza tra il donatore e il beneficiario, maggiore è il senso di diritto acquisito che quest'ultimo sviluppa, ha anche profonde applicazioni spirituali. Il nostro Padre Celeste e suo Figlio Gesù Cristo sono i donatori supremi. Più ci allontaniamo da loro, più ci sentiamo in diritto di ricevere. Iniziamo a pensare di meritare la grazia e che le benedizioni ci siano dovute. Siamo più propensi a guardarci intorno e a essere infastiditi, persino offesi, dal senso di ingiustizia che percepiamo. Sebbene possano variare, quando ci allontaniamo da Dio, anche le ingiustizie piccole sembrano grandi. Pensiamo che Dio abbia l'obbligo di aggiustare le cose e che lo debba fare immediatamente. La differenza fatta dalla nostra vicinanza al Padre Celeste e a Gesù Cristo è dimostrata nel Libro di Mormon dal contrasto tra Nefi e i suoi fratelli maggiori Laman e Lemuele. Nefi aveva gran desiderio di conoscere i misteri di Dio. Invocò pertanto il Signore e il suo cuore fu intenerito. Al contrario, Laman e Lemuele erano distanti da Dio, non lo conoscevano. Nefi accettò incarichi difficili senza lamentarsi, ma Laman e Lemuele mormoravano. Mormorare è l'equivalente scritturale del piagnucolare come bambini. Le scritture riportano che essi mormoravano perché non conoscevano le vie di quel Dio che li aveva creati. L'essere vicino a Dio permise a Nefi di riconoscere e apprezzare la tenera misericordia divina. Al contrario, quando videro che Nefi riceveva le benedizioni, Laman e Lemuele furono adirati con lui, perché non comprendevano il modo di agire del Signore. Laman e Lemuele credevano che le benedizioni spettassero loro di diritto, e con rabbia pensavano di doverne ricevere ancora. Vedevano le benedizioni di Nefi come dei torti nei loro confronti, l'equivalente scritturale del malcontento stizzito. Nefi esercitava fede in Dio per portare a termine ciò che gli veniva chiesto di fare. Al contrario, Laman e Lemuele, essendo duri di cuore, non si rivolgevano al Signore. Ritenevano che il Signore fosse obbligato a fornire loro risposte a domande che non avevano fatto. Il Signore non ci fa conoscere tali cose, dicevano, ma non si sforzavano nemmeno di chiedere. Questo è l'equivalente scritturale dello scetticismo beffardo. Poiché erano distanti dal Salvatore, Laman e Lemuele mormoravano, erano litigiosi e non avevano fede. Pensavano che la vita fosse ingiusta e che avevano il diritto di ricevere la grazia del Signore. Al contrario, poiché si era avvicinato a Dio, Nefi aveva compreso che la vita sarebbe stata enormemente più ingiusta per Gesù Cristo. Benché assolutamente innocente, il Salvatore avrebbe sofferto più di tutti. Più siamo vicini a Gesù Cristo, con i pensieri e con gli intenti del nostro cuore, più apprezziamo il suo soffrire da innocente. Siamo grati per la grazia e per il perdono e desideriamo pentirci e diventare come Lui. La nostra distanza dal Padre Celeste e da Gesù Cristo è importante, ma la direzione in cui stiamo andando lo è ancora di più. Dio si compiace maggiormente nel peccatore che si ravvede e che prova ad avvicinarsi di più a Lui che nelle persone presuntuose e ipercritiche, le quali, come i farisei, non si rendono conto di quanto seriamente debbano pentirsi. Da bambino cantavo un canto natalizio svedese che insegna una lezione semplice ma possente. L'avvicinarci al Salvatore ci spinge a cambiare. Le parole fanno più o meno così. Al sorgere del mattino di Natale, recarmi vorrò alla stalla, ove Dio nella notte già sul fieno riposa. Quanto sei stato buono a desiderare di venire sulla terra. Ora non voglio più sprecare la mia infanzia nel peccato. Gesù, abbiamo bisogno di te, caro amico dei bambini. Non desidero più rattristarti con i miei peccati. Quando metaforicamente ci trasportiamo alla stalla di Betlemme, ove Dio nella notte sul fieno riposa, possiamo riconoscere il Salvatore quale dono di un gentile e amorevole Padre Celeste. Piuttosto che sentirci in diritto di ricevere le sue benedizioni e la sua grazia, sviluppiamo un intenso desiderio di smettere di causare a Dio ulteriore sofferenza. Quale che sia la nostra attuale direzione o distanza dal Padre Celeste e da Gesù Cristo, possiamo scegliere di volgerci e di avvicinarci a loro. Essi ci aiuteranno. Come disse il Salvatore ai Nefiti dopo la sua risurrezione, e mio Padre mi ha mandato affinché fossi innalzato sulla croce, e dopo essere stato innalzato sulla croce, potessi attirare tutti gli uomini a me. E per questa ragione io sono stato innalzato. Perciò, secondo il potere del Padre, io attirerò a me tutti gli uomini. Per avvicinarci al nostro Salvatore, dobbiamo accrescere la nostra fede in Lui, stipulare e osservare le alleanze e avere la compagnia dello Spirito Santo. Dobbiamo anche agire con fede, rispondendo alla guida spirituale che riceviamo. Tutti questi elementi sono riuniti nel sacramento. Il miglior modo che conosco per avvicinarmi a Dio è quello di prepararmi scrupolosamente per prendere degnamente il sacramento ogni settimana. Una nostra amica del Sudafrica ha spiegato come è giunta a questa conclusione. Quando era una nuova convertita, Diane frequentava un ramo fuori da Johannesburg. Una domenica, sebbene fosse seduta tra la congregazione, a causa della disposizione della cappella, il diacono che distribuiva il sacramento non la vide. Diane era delusa, ma non disse nulla. Un altro membro se ne accorse e lo fece presente al presidente di ramo dopo la riunione. Quando iniziò la scuola domenicale, Diane fu condotta in un'aula vuota. Un detentore del sacerdozio entrò, si inginocchiò, benedisse del pane e gliene diede un pezzetto. Lei lo mangiò. Egli si inginocchiò nuovamente, benedisse dell'acqua e gliene diede un bicchierino. Lei lo bevve. In seguito, nella mente di Diane si susseguirono rapidamente due pensieri. Primo, egli, il detentore del sacerdozio, ha fatto questo soltanto per me. Secondo, egli, il Salvatore, ha fatto questo soltanto per me. Diane sentì l'amore del Padre Celeste. L'essersi resa conto che il sacrificio del Salvatore era proprio per lei la fece sentire vicino a Lui e alimentò uno straordinario desiderio di tenere quel sentimento nel suo cuore, non solo la domenica, ma ogni giorno. Si rese conto che sebbene si sedesse in una congregazione per prendere il sacramento, le alleanze che rinnovava erano sue personali. Il sacramento ha aiutato e continua ad aiutare Diane a sentire il potere dell'amore divino. a riconoscere la mano del Signore nella sua vita e ad avvicinarsi al Salvatore. Il Salvatore ha definito il sacramento come indispensabile per un fondamento spirituale. Ha detto: vi do un comandamento, che facciate queste cose, ossia prendere il sacramento, e se farete sempre queste cose, siete benedetti, poiché siete edificati sulla mia roccia. Ma chi fra voi farà di più o di meno di questo, non è edificato sulla mia roccia, ma è edificato su fondamenta di sabbia. E quando cadrà la pioggia, verranno le piene e soffieranno i venti, e si abbatteranno su di lui, egli cadrà. Gesù non disse: se cadrà la pioggia, se verranno le piene e se soffieranno i venti, ma quando. Nessuno è immune alle difficoltà della vita. Tutti noi abbiamo bisogno della sicurezza che deriva dal prendere il sacramento. Il giorno della risurrezione del Salvatore, due discepoli si recarono in un villaggio chiamato Emmaus. Senza essere riconosciuto, il Signore si unì a loro lungo il cammino. Mentre viaggiavano, egli insegnò loro le parole delle Scritture. Una volta a destinazione, lo invitarono a cenare con loro. E quando si fu messo a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, e spezzatolo, lo dette loro. E gli occhi loro furono aperti, e lo riconobbero, ma egli sparì dinanzi a loro. Ed essi dissero: non ardeva il cuor nostro in noi mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le Scritture? E levatisi in quella stessa ora, tornarono a Gerusalemme e trovarono adunati gli undici e quelli che erano con loro. E poi resero testimonianza agli apostoli che il Signore è veramente risuscitato. Ed essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Il sacramento ci aiuta veramente a conoscere il Salvatore, ci ricorda il suo soffrire da innocente. Se la vita fosse davvero giusta, voi e io non risorgeremmo mai. Voi e io non saremmo mai in grado di stare immacolati davanti a Dio. Sotto questo punto di vista sono grato che la vita non sia giusta. Allo stesso tempo posso dichiarare con enfasi che grazie all'espiazione di Gesù Cristo, nello schema eterno delle cose non ci saranno ingiustizie. Tutto ciò che è ingiusto nella vita può essere sistemato. Le nostre circostanze attuali possono non cambiare, ma attraverso la compassione, la gentilezza e l'amore di Dio, tutti noi riceveremo più di quanto meritiamo, più di quanto potremmo mai guadagnare e più di quanto potremmo mai sperare. Ci viene promesso che Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi nostri e la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. A prescindere da dove vi troviate nel vostro rapporto con Dio, vi invito ad avvicinarvi al Padre Celeste e a Gesù Cristo, i benefattori e donatori supremi di tutto ciò che è buono. Vi invito a frequentare la riunione sacramentale ogni settimana e a prendere i sacri emblemi del corpo e del sangue del Salvatore. Vi invito a sentire la vicinanza di Dio quando Egli si rende manifesto, come avvenne per gli antichi discepoli, quando spezzò il pane. Nel farlo, vi prometto che vi sentirete più vicini a Dio. Le tendenze naturali a piagnucolare come bambini, al malcontento stizzito e allo scetticismo beffardo si dissiperanno. Tali sentimenti saranno sostituiti da sentimenti di maggiore amore e gratitudine verso il Padre Celeste per averci donato suo Figlio. Avvicinandoci a Dio, il potere capacitante dell'espiazione di Gesù Cristo giungerà nella nostra vita. E come con i discepoli, sulla via di Emmaus, scopriremo che il Salvatore ci è sempre stato vicino. Di ciò rendo testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Mercy never seen.
Nostro Padre nei cieli, al termine di questa sessione della conferenza generale, esprimiamo la nostra gratitudine per questi dirigenti ispirati e per le tue parole che ci sono state date dai tuoi profeti, veggenti e rivelatori viventi. Siamo grati per tuo Figlio, Gesù Cristo, per il suo Vangelo restaurato. E siamo anche grati per la tua Chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni. Siamo grati per il tuo profeta, il presidente Thomas S. Monson, e preghiamo per lui, per la sua salute. E preghiamo anche per la sicurezza di tutti i missionari che stanno predicando il tuo Vangelo in molti angoli di questa terra. E preghiamo per queste cose, nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Abbiamo trasmesso la 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.